Buca e paura, e siccome siamo a corto di idee, facciamo come i Simpson, uno speciale di Halloween.
Siamo tornati, merde!
Siamo in un nuovo episodio del podcast, un episodio speciale per Halloween. Siamo in compagnia di Sam.
Ciao.
Non essendo un grande estimatore del cinema horror, o comunque non essendo molto informato perché non ho visto molti film, questa puntata sarà strutturata in modo che io farò delle domande ai due espertoni, sì, qui di fianco a me. No, beh, sicuramente
appassionati,
professoroni di sinistra.
Sicuramente più dell'ambiente rispetto a me. Mm-hmm. La prima domanda che vi porgo è: come è cambiato il cinema horror in questi ultimi 20 anni?
Vuoi partire tu con...
Sì, dai, allora... cosa si può dire dell'horror degli ultimi 20 anni, dei cambiamenti che ho avuto? Sicuramente, partendo dall'inizio del 2000, i film che hanno un po' ridato vita, forse ridato un po' di linfa vitale al genere, sono stati film basati su storie di possessione, di demoni, sì, no? Come può essere
più visto. Che possessione è proprio la roba, secondo me, il filone The Ring. Cioè, non sì, tanto possessione, perché possessione forse è più Omen, Rosemary's Baby, cioè, sì, tipo... Oh, vabbè. Ovviamente l'esorcista. Però no, sì, direi proprio il demoni, sì,
sì, cose demoniache.
Comunque alla fine è un filone che è nato in Oriente, alla fine degli anni 90, c'è cioè tipo Dark Water, The Grudge, The Ring, non The Ring, perché The Ring è quello. E vabbè, poi è stato portato in Occidente con dei remake proprio fatti appena dopo. Quello che mi ricordo, che forse è quello meglio riuscito, è The Ring di Gore Verbinski, che è Shot for Shot, okay, il film orientale. E che però poi hanno, insomma, creato tutto un filone horror sul paranormale in generale, e che è andato poi a sfociare anche, vedendola alla larga, in James Wan, non di Saw, ma più degli,
sì,
Insidious.
Sì, James Wan, dei Insidious e di Conjuring, esatto, sicuramente. Sì, ed è un filone che comunque ha riverberato tanto, secondo me, per tutti gli anni. Assieme a quello, il filone delle possessioni, ci butterei anche il filone degli horror fatti tipo in prima persona, cioè con la telecamera tipo REC.
Ah, i mockumentary.
Esatto,
sì,
tipo bro. REC piuttosto che sì, i Paranormal sì, Activity, piuttosto sì, che sì, anche quello lì che era ambientato nel
ESP.
ESP, che hanno avuto un successo poi, vabbè,
sì, enorme. Beh, che poi vabbè, in realtà poi è un ritorno, perché l'inizio, i primi sono quello di Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust, e poi c'è il famoso Blair Witch Project,
ah, giusto,
che è degli
Blair
anni
Witch
90
Project, sì, che forse più che REC è stato The Blair Witch, sì, Project l'inizio di quel, esatto, progetto, cioè di quel filone lì.
Io quello che dico, forse REC ha alzato, almeno tra quelli, io non li ho visti tutti perché non sono un mega fan dei mockumentary, ma tra quelli dei primi 2000 REC secondo me ha dato una bella botta in generale. Che tra l'altro il regista è molto bravo, ha fatto anche altri film tipo Bad Time, che è un altro horror da paura, ha fatto La Settima Musa, che ho visto, e lui ha fatto una bella botta all'horror con quel tipo di mockumentary lì, che però secondo me, esattamente come tutto il filone paranormale, almeno per quanto mi riguarda, è stato veramente a distinguere per il 90% di quello che era interessante.
Più che altro perché poi si è saturato enormemente,
esatto, cioè hanno funzionato i primi 5-6 film.
Sì, sì, diciamo
e poi hanno tirato fuori un sacco di copie,
esatto,
sia di un genere che dell'altro.
E appunto poi invece dal punto di vista demoniaco, sicuramente James Wan, come sì, dicevamo, è stato forse l'esponente che ha fatto le cose più mainstream, famose degli ultimi anni, da cui non si può non citare i The Conjuring, i primi due,
sì,
che poi dovrebbe uscire il terzo adesso comunque.
Sì, ma poi hanno tirato fuori anche,
sì,
l'universo Expanse. Io credo proprio che in generale andare ad estrapolare troppo il contesto di un horror lo fa perdere di efficacia. Se tu pensi...
Anche
andando...
perché poi te l'aspetti un po'.
No, per quello, ovvio. Sì, sì. È quello che fa funzionare molto bene film molto più nuovi, che magari dopo andiamo ad approfondire un attimo di più, tipo Hereditary.
Sì,
cioè Hereditary,
sì,
il fatto del non detto è quello che rende...
Sì, sì,
o
sì.
Sinister anche.
E sempre parlando di James Wan, anche poi forse di Insidious, i primi due sicuramente. Il secondo,
molto,
molto
bello.
Molto bello. C'è stato, diciamo, un cambiamento negli ultimi anni, non in horror, che hanno fatto un successone mainstream, secondo me,
sì,
però quello dell'Home Invasion.
Anche lì è sempre nel 2000 comunque.
Un po' di riscoperta prepotente a livello cinematografico arrivato negli ultimi anni.
Beh, però aspetta, guarda che tipo come si chiamano, i The Purge.
Ah beh, sì, sono già del 2010, La Notte del Giudizio.
Ma è 2008 tipo, una roba del genere.
Sì,
ma di una cazzata, non sono sicuro.
Giocano su quella cosa lì, comunque, anche come The Visit, forse, che può essere vista come un Home Invasion
bello,
molto particolare.
Sì. Vabbè, o Funny Games di Anarchy, che forse è un po' la pripista di tutti. Io quello che noto, ecco, se vogliamo fare un riassunto,
sì,
mi viene da dire che tutti gli horror che funzionano oggi sono un po'... di cui funziona oggi al botteghino, non i più belli ovviamente.
Certo.
Sono un po' tutti figli di mode che sono già vecchie di 20 anni. 20 anni no, magari, ma 10 sì. Ok, sì. 10-15. Ma che è normale che sia così, perché in tutte le mode che ci sono state anche nel passato, gli slasher negli anni 80, esce Halloween, esce Non aprite quella porta, esce venerdì Nightmare 13. Esce Venerdì 13 e poi ne sono usciti un macello fino a Scream, che è l'ultimo grande slasher. Poi sono okay. Altre robe un po' carine, però insomma, com'è normale che sia, secondo me io mi aspetto una nuova svolta dell'horror,
sì,
non so quale possa essere, ma
secondo me esiste.
Anche perché è un genere che è molto innovativo, cioè deve andare di pari passo con i tempi.
Sì, più che altro è molto legato alle paure delle persone.
Esatto.
E quindi non può stagnare troppo.
E appunto, secondo me, è quello che il fatto dell'home invasion e anche la notte del giudizio gioca sul fatto del perdere il controllo della città, no? Il fatto che non hai più controllo sulla tua vita.
Io non so se mi hai visto il film Quinto Potere. Vabbè, c'è lo spezzone di mezzo sangue, non so se di Incazzato Nero.
Sì.
Che dice: almeno non toccatemi il tostapane nella mia bicicletta.
Sì, sì.
Io nell'home invasion vedo che quello che penso io è che la paura del 21esimo secolo, diciamo, sia un po' quella di perdere i propri possessi, cioè il fatto le proprie cose,
forse...
e che l'idea di almeno lasciatemi stare, lasciatemi col mio tostapane e la mia bicicletta, nel disinteresse completo, il degrado va poi a sfociare nell'impossibilità di avere la tua tranquillità col tuo tostapane e la tua bicicletta.
Ma
questo è quello che ci vedo dietro.
Oppure secondo me anche la cosa di perdere il controllo sulla cosa di cui dovresti avere il controllo, cioè
sì,
nel senso, invasion, metti The Visit, che
sì.
Secondo me è quello che gioca su sta cosa in maniera molto particolare. Cioè l'idea che loro vanno a casa dei nonni, loro hanno la certezza, no?
Mm-hmm.
Di, oh mio Dio, andiamo a fare una vacanza dai nonni, bello.
Sì.
E poi si trasforma nel fatto che no, non è vero. Viene a colpire, secondo me, l'horror di questo genere ti vuole cercare di colpire dove tu non ti aspetteresti mai di subire una cosa del genere, no? Sei un po' tipo il vicino che ti entra in America,
sì, sì,
che entra in casa e ti spara. Non succederà mai a me, però un po' ti fa venire questo dubbio, forse. Cioè,
sì,
forse è una paura che ci siamo autoinstillati.
Infatti, quello che credo che. Però il fatto della violazione del proprio spazio personale.
Sì, sì.
Cioè, quando invece, magari negli anni 80, inserendosi in un contesto di macello di serial killer, il mostro di Firenze era di quegli anni, Zodiac, bellissimo film di Fincher, tra l'altro, erano molto legati appunto a una paura molto più tangibile di veri serial killer. Oggi me ne vengono in mente davvero pochi. Cioè, capita che il pazzo entra a fa la strage. Però è meno vera, cioè meno viva come paura. E quindi io quello che dico è. Sì, l'horror si evolve e con le paure, quello che stavo dicendo prima, e appunto stiamo dicendo praticamente la stessa cosa, cioè
sì,
questo
sì,
è il
sì.
motivo della nascita dell'home invasion. Una roba che non capisco tanto forse è invece la nascita dell'altro filone, di questo ritorno quasi alle origini, cioè perché se tu vedi le origini del cinema horror in generale era molto legato al sovrannaturale, in senso stretto, le presenze che tangibilmente ti fanno poco.
Può essere... figlio del fatto che magari noi abbiamo il mondo a portata di mano, no?
Mm-hmm.
Quindi noi, diciamo, ormai conosciamo tutto del nostro mondo, per vederla così.
Sì.
Quindi forse ci fa paura questa cosa ignota.
Alla Cthulhu, cioè la paura Lovecraft, c'è la paura dell'ignoto.
Sì, cioè magari proprio il dire che anche questo forse vediamo che uno spirito, un demone, come può essere quello di Insidious, o
piuttosto sì, sì,
che è proprio una cosa fuori dal nostro controllo, no? Quindi... può darsi che sia per quello anche che ci
no, sia quello, quello che hai la mia domanda centrale era perché questo ritorno, cioè allora a livello generale la paura dell'uomo è sempre legata a qualcosa
sì,
di
sì,
non
sì.
controllabile, qualcosa di sconosciuto, però dico questo ritorno a quel tipo di horror, io forse mi sono dando la risposta adesso, la roba che mi viene in mente può essere che la declinazione più asiatica e meno occidentale abbia dato forse nuova linfa vitale anche all'horror occidentale, che a livello di ritmi ha ripreso tantissimo. Anche abbiamo dimenticato i torture porn, i tipo Hostel, a Serbian Film.
Sì.
E stavo citando adesso Martyrs, perché l'horror francese è molto forte. Il torture porn essenzialmente che cos'è? È un horror molto splatter,
okay.
In cui la tortura è al centro del film. È una roba che c'era già tanti anni in Corea, ci sono i guinea pig, c'era tipo Necromantic, mi pare, c'era roba anche in Italia. Il punto è che un'altra corrente forte è stata quella di torture porn, che è Saw.
Sì,
per dire,
sì.
E Martyrs, secondo me, io dico l'horror perfetto, secondo me, perché riesce a fondere in maniera sensata un horror forte a livello psicologico, quindi alla The Ring, alla Babadook, ok? Con una violenza cruda, molto peggio di Hostel, molto peggio di Saw, molto più reale, più tangibile, più
sì,
in faccia,
sì.
E con, come Babadook di nuovo, un horror concettuale. che è una roba che a differenza per esempio degli anni 80, se penso a Carpenter, Romero, penso a Cronenberg, penso a Wes Craven, erano Wes Craven meno, però per gli altri era un horror sempre politico, sociale o comunque interessato a comunicare qualcosa, e che è una roba che si è un po' persa. Martyrs invece è una bomba e ha tirato fuori, cioè Pascal Laghi, lo stesso regista, ha fatto anche Lost in Ghostland, che è sempre più o meno con le premesse più o meno simili. 2 anni fa bellissimo.
Mentre in questi ultimi anni comunque l'horror si è buttato anche sulla serie TV con l'avvento di Netflix, di Amazon Prime, e sono uscite molte serie TV su questo genere. Mi viene in mente American Horror Story, mi viene in mente più recente Hill House, oppure
Marianne.
Esatto. Questo nuovo modo di fare horror, quindi non un film intero ma a episodi, diciamo, può essere una svolta? Funziona? Non funziona?
Diciamo che delle tre serie che hai citato adesso, no? Hill House, American Horror Story e Marianne. Marianne è sempre una serie TV francese. Secondo me è lì che fa vedere le pecche di una serie TV horror. Perché il problema di Marianne è che secondo me è una serie TV molto bella, cioè horror molto bella, perché ci sono degli spunti horror che se un regista magari li guardasse potrebbe riprenderli per un film, mettendoli assieme gli farebbe un bel film. Il problema di fare una serie TV horror, secondo me, è che devi mantenere un livello di tensione, di storia, di interessamento, che è difficile per una serie TV.
Sì, deve essere costante.
Guarda solo American Horror Story, comunque il fatto che ha giocato tanto la loro fortuna le prime 2 stagioni, horror, serie antologiche, storie diverse, molto brevi, e quello comunque li ha giocato.
Che già secondo me gli American Horror Story hanno anche qualche... La seconda stagione è bellissima.
Vero.
La prima ha già qualche pecca, la terza anche, oltre non sono andato. Cioè per... No, la quarta non è vero, la terza l'ho saltata. È quella che si deve fare a Freaks di Todd Browning, bellissimo Freaks. Vabbè, però la serie non è male, a parte tutte le cazzatine che però ci sta. Secondo me il motivo di quello che dici tu, che non riescono a tenere il ritmo, è, si ricollega a quello che dicevi prima, ti fa paura quello che non conosci. La serie TV approfondisce, approfondendo perde paurosità, non saprei come dirlo. Io quello che trovo veramente di diverso tra il film e la serie TV, che dà vantaggio al film, è il fatto che la serie TV spesso è troppo lunga e deve per forza approfondire troppo.
Secondo me sono proprio poche poi quelle che riescono a tirar fuori, cioè American Horror Story appunto, diciamo le prime due, sicuramente la seconda molto bella,
sì,
spaziale,
molto, cazzo,
la seconda
bellissimo.
Secondo me Hill House già ad esempio è un modo di approcciarsi all'horror molto diverso. È una cosa proprio che io ho notato riguardandola anche ultimamente, le prime puntate giocano molto di più sulla paura, cioè nel senso le prime puntate ti fanno più paura.
È per forza, perché
poi
possono.
Poi dopo non è che mai, non è stato bravo secondo me Flanagan a fare quella serie TV, a non cadere nel cliché, a non spaventarti nel senso mettendoti jumpscare, scazzate varie, ma a costruirti questa tensione strana tra i personaggi, questa cosa che non si sa cosa sta succedendo sempre, no? Che si va a costruire episodio dopo episodio. E l'ha costruita bene, diciamo tralasciando l'horror, perché poi alla fine secondo me diventa quasi più un dramma, diventa un dramma totalmente Hill House, perché è il dramma della famiglia, di
quello
che succede.
Hill House non l'ho vista, ma anche American Horror Story un po'.
Sì, è vero.
American Horror Story, la roba figa che gioca proprio con i cliché. Boh, io le serie TV horror non le... Ecco, se,
non
la domanda iniziale... sono difficili, cioè è veramente... Se portare a casa un horror, già lo vedo difficile, non so te, ma io veramente se vado su Netflix Prime e faccio partire un horror a caso... Le possibilità che faccia, non che non sia bello, che faccia cagare, proprio che ho buttato via 1 ora e mezza, 2 ore della mia vita, sono altissime. Magari se dai in mano a Cronenberg, per dire, avessi dato in mano a Kubrick, una serie TV horror, ti sarebbe riuscito a gestirtela. Però secondo me sarebbe veramente uno che ha bene in mente cosa sta facendo.
Sì.
E che riesce a declinare l'orrore nella giusta maniera per il mezzo serie TV, che è diverso dal cinema.
Infatti secondo me è stato bravo Flanagan. Io prendo esempio Hill House, perché secondo me veramente è a capo di questo genere, il filone, diciamo,
è più bella di
TV, secondo me, di gran lunga.
American Horror Story,
secondo
davvero?
Me di gran lunga. Proprio perché
io l'ho vista e posso dire che effettivamente è una bella serie, non essendo un cultore.
Secondo me è stato molto bravo in questo, proprio perché lui ha dato un taglio sensato, centrandosi appunto, poi diventa un dramma, però fatto molto bene ed è veramente molto forte.
La roba che tu hai detto del dramma, in realtà, secondo me, è una piega che sta prendendo l'horror in generale, perché
sì,
tanti horror belli,
sono quasi più
quelli
drammi.
Di Ari Aster,
Jordan Peele a suo modo,
sì, anche, Però Jordan Peele è strano perché c'è anche quella dose di ironia. Io però lo metto tipo, secondo me, è un Raimi nuovo. È tra Raimi e Romero lui, secondo me. Raimi per l'ironia, anche se non è così buttata di fuori come Raimi, e Romero per l'impronta sociale. Però per quanto riguarda invece, per esempio, Pascal Laguier, non mi ricordo come si chiama quello che ha fatto The Witch e Light Out.
Robert Eggers.
O abbiamo detto Ari Aster, quindi Eggers.
Jordan Peele.
Jordan Peele anche a suo modo.
Anche la regista di Babadook, secondo me.
Sì, facesse un altro magari posso dire che è una grande regista. Purtroppo ne ha fatto uno che è in capolavoro per me, però in Ari Aster è evidente, anche in Edgar, la componente drammatica non si mangia l'horror, ma è quasi pari. Il dramma familiare di Hereditary, anche
Ari Aster
in,
parte sempre
in Sommar.
Ari Aster sì, in quei due film
che erano fatti due tra l'altro, cioè sembra che sembrano registi affermati hanno fatto due film.
Ari Aster parte nei suoi due film dal dramma umano della famiglia che c'è dietro, cioè in Hereditary la morte della sorella che rompe che rompe totalmente la famiglia.
E tra l'altro con una crudezza allucinante. Cioè, fa vedere così la roba al ragazzino, secondo me non dorme per mesi.
E allo stesso modo anche Midsommar, tutto parte. Midsommar addirittura l'ha raddoppiato, perché prima c'è, diciamo, il dramma relazionale tra la ragazza e il ragazzo, no? Che si voleva lasciare. E poi a questo si aggiunge il dramma umano di lei con la sorella che ammazza i genitori, si suicida. Capisci questa cosa? Lui parte, secondo me, proprio dall'idea di persone che portano già dentro delle rotture.
Che è una roba, questa è una roba molto asiatica. Gli horror asiatici sono tutti basati su questo. Lo spirito va dove c'è il dramma, che è quello che aveva portato James Wan. Nel cinema occidentale. Ari Aster lo fa con class. Mi viene in mente adesso, ecco, forse l'unico regista che fa film di genere alla fine, che non sono particolarmente autoriali nel senso di dramma, non nel senso che sono delle merde, però che non sono, James Wan, e che porta gente al cinema. Però lo porta più per il franchise. Ma è molto bravo a girare. Però il fatto è che lui, secondo me, è uno di quelli che non mette bocca su niente. Cioè, il della sceneggiatura lui te la gira e sta zitto.
Detto ciò, volevo chiedervi tre film da consigliare, magari reperibili su Prime o Netflix.
Vado secco. Vabbè, dico Martyrs perché ne ho parlato prima e devo vederlo tutti, figa, troppo bello. Gli altri due metto It Follows perché è un film, cioè proprio a livello di innovazione, anche di idea che c'è dietro, è interessante, fa una sorta di metafora quasi sull'AIDS, cioè senza quasi, parla di quello. Ed è una manata, è bello, molto bello. Non è mega pauroso, tipo mi cago sotto, dio buu, però è figo, cioè è un bel film, funziona bene, è un bel horror ed è un bel film in generale. E il terzo dico The Invitation, perché probabilmente è meno bello degli altri due, ma dalla sua ha la genialità di invertire le logiche dell'home invasion, e non dico altro perché sono spoiler, ed è un filmone molto bello, secondo me.
Ok, te, ecco, Giacomo?
Io ti sparo Sinister, assolutamente, non abbiamo parlato, però
perché ho citato una volta e dico sì.
Sinister è veramente uno degli horror più spettacolari, secondo me, che ci sono stati negli ultimi anni. Poi ti direi sicuramente Man in the Dark, bello, anche quello rientra nel filone dell'home invasion, volendo. Molto figo.
Al contrario, però, anche quello lì.
Bello, che ho visto l'altro giorno su Amazon Prime Video, It Comes at Night. Non so a chi potrebbe piacere, però è un film molto interessante. E poi bonus track, lancio Tumbad, horror indiano. Ragazzi, guardate, è stranissimo, ve lo giuro. Merita.
Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da dirci, chiarimenti e solite cose, potete scriverci sulla pagina Instagram posacenere.podcast.
Ciao.